sangue, Signor Gesù, è la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce. Il tuo sangue, Signor Gesù, è la nuova via vivente che alla tua presenza ci alziamo le nostre mani verso Dio, verso il nostro Signore, colui che siede sul trono. Signore, noi ti affidiamo questo momento di ascolto della tua parola, Signore. Sappiamo che per mezzo del tuo sangue, Signore, noi abbiamo ottenuto la redenzione, Signore. E tu ci hai rintrodotti, Signore, nella tua presenza. E nella tua presenza tutto è possibile, Signore, perché tu sei Dio, Signore, Signore, Dio potente, Cristo, Re, Santo Spirito, Padre. Questa sera vogliamo fare comunione con te, Signore. Dacci da mangiare la tua parola, Signore. Vieni, Spirito Santo. Insegnaci a pregare e ricordaci tutto quello che Gesù ha detto. Il tuo sangue,
Signor Gesù, è la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce.
Alziamo le nostre mani verso il suo trono.
Signor Gesù, è la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce.
Alleluia. Amen.
Cari amici, proprio stasera dedicheremo grande spazio al concetto della redenzione e al valore del sangue di Gesù, sotto un profilo per molti nuovo, per altri no, ma è un'occasione per riflettere ancora sulla parola di Dio e sperimentare la sua presenza. Perché per questo noi siamo qui, per sperimentare la sua presenza e perché le cose accadono. Queste due cose non sono distaccate e separate l'una dall'altra. Se sei alla presenza di Dio, le cose accadono quando siamo canali vuoti affinché Lui possa operare insieme ai Suoi figli. Chi che è padre non ha questo desiderio di operare, agire, fare le cose insieme ai Suoi figli? Questo è il desiderio di Dio insieme a noi, Suoi figli. In questa relazione d'amore con Lui è tutto il segreto, tutto il mistero della nostra vita. Chi la rifiuta, chi non la conosce, ha bisogno di aiuto ad avere luce. La vita è un mistero. Molte cose accadono e non comprendiamo perché. Molte non accadono e non comprendiamo perché. Qui interviene la fede, che ci aiuta a vivere il mistero nella pace e con successo. Il sangue di Gesù dedichiamo questa serata specialmente a questo, stasera. Il suo sangue ci ha redenti. L'opera della croce ci ha redenti. Chiariremo meglio per il tempo che abbiamo. Preghiamo ancora un minuto, tutti insieme. Alziamoci e preghiamo. Anche voi che siete davanti ai computer, alzatevi, stendete le mani verso l'alto e iniziate ad onorare il Signore. Gesù.
Apriamo i nostri cuori, uniti in un solo spirito, un solo cuore, una sola anima. Noi che crediamo nel suo nome, siamo stati lavati dal suo sangue. Noi che crediamo nel suo nome, ci ha chiamato popoli di redenti. Il suo popolo, la sua nazione santa, lui che ha spanto il suo sangue e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. C'è potenza nel sangue di Gesù. Lui è il Cristo, Spirito datore di vita.
C'è potenza nel sangue di Gesù. C'è potenza nel sangue di Gesù. È la vita, il sangue tuo, Gesù. C'è potenza nel sangue di Gesù.
Alza la tua voce.
C'è potenza. C'è potenza nel sangue di Gesù. È la vita, il sangue tuo, Gesù. C'è potenza nel sangue di
nel tuo sangue, guarigione nel tuo sangue, c'è la vita nel tuo sangue, c'è perdono nel tuo sangue, liberazione, c'è potenza.
salvezza nel sangue di Gesù.
Can I hear the black eyes guys sometimes? Grazie Signore, grazie Gesù, grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, grazie Gesù, ancora una massata, grazie Signore.
Scorri sopra e dentro di noi, sangue di Gesù. Signore, lascia che il tuo sangue scorra sopra e dentro di noi. Purifica le nostre coscienze. Signore, il tuo sangue ci dona una coscienza pura, perché zittisce ogni senso di colpa. Distruggi, Signore, ogni cosa che si oppone alla vita in noi. Nello spirito, nell'anima e nel corpo. Rompiamo ogni giogo del maligno che sia venuto contro di noi e la nostra vita, nel nome di Gesù Cristo. La libertà che ci hai donato, Padre, per mezzo del tuo Figlio, nel tuo spirito, noi la celebriamo stasera, elevando a te la nostra preghiera. Perché in Cristo abbiamo l'autorità di figli.
Il tuo sangue, Yeshua, Yeshua, Dio che salva tu sei, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Dio che salva tu sei, Dio mia salvezza, Yeshua, 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 Gesù, pronuncia il suo nome. Il nome al di sopra di ogni altro nome.
Gesù.
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 Nel nome di Gesù si spezzino le catene di prigionia. Nel nome di Gesù Cristo rompetevi malattie, giochi di infermità. Nel nome di Gesù Cristo siate spezzati, vi rompiamo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù depressione va via, frustrazione esci. Nel nome di Gesù Cristo veniamo contro le spine di dolore, di malattia conficcate dentro di noi. Ti rompiamo nel nome di Gesù Cristo. Veniamo contro le forze delle tenebre che sono venute contro di noi, figli di Dio. Alziamo le nostre mani verso il cielo e comandiamo a voi, forze delle tenebre, di sparire come fumo al vento. Disperdetevi ora nel nome di Gesù Cristo. Il sangue di Gesù è contro di voi. Come neve al sole squagliatevi nel nome di Gesù. Il sangue di Gesù Cristo è contro di voi. Come cera al fuoco, state sciolti. Voi e i vostri attrezzi infernali siano distrutti. Tutti gli strumenti di tortura che avete usato contro noi, i nostri familiari e discendenti, nel nome di Gesù Cristo spezziamo le maledizioni, nel nome di Gesù rompiamo le maledizioni, maledizioni siete state distrutte sulla croce da Gesù Cristo, il suo sangue vi ha squagliato nel nome di Gesù. Lui si è fatto maledizione per noi perché diventassimo giustizia di Dio, nel nome di Gesù Cristo il giusto. Lui ci ha redenti, Lui ci ha rimesso in posizione, Lui vive in noi, il Suo Spirito ci connette al cielo. Noi siamo in Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Padre, grazie per la libertà di essere i Tuoi figli. Grazie, Padre. Grazie. Grazie.
Grazie, Gesù. Grazie, Gesù.
Grazie. Grazie.
Grazie, Gesù.
Grazie. Veniamo contro di te, potenza dell'occulto, nel nome di Gesù Cristo, dovunque sei annidata nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, d'intorno, dovunque tu sia, sii distrutta ora nel nome di Gesù Cristo. Il fuoco dello Spirito Santo squagli tutte le fatture, gli incantesimi, i sortilegi, i malefici e tutto quello che è fatto contro di noi, i nostri figli, i nostri familiari, spirituali e biologici. Noi ti rompiamo oggi nel nome di Gesù, squagliamo i sigilli di divinazione nel nome di Gesù Cristo. Rompiamo ogni cosa che avete fatto contro di noi. Veniamo contro i medium, le sedute spiritiche nel nome di Gesù Cristo. Spirito del channeling, va via nel nome di Gesù. Sgombra il campo, va via nel nome di Gesù. Spirito di bugia, vattene via nel nome di Gesù Cristo. Il Signore ci ha dato armi spirituali per rompervi i baluardi della mente nel nome di Gesù. Spezzatevi fortezze, fortezze di ignoranza, rompetevi nel nome di Gesù Cristo. Voi che volete impedire ai figli di Dio di sperimentare la verità della loro vita, che è una persona, la verità si chiama Gesù Cristo, il Re, unto, nel nome di Gesù Cristo. Spezzatevi muri di ignoranza, cappe nere, di bugia, rompetevi nel nome di Gesù Cristo. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore.
Tu sei il Signore. Tu sei Dio l'Altissimo. Gesù Cristo. Tu sei
Amen. Alleluia. Amen. Buonasera, Spirito Santo. Ti benediciamo da Siena, Canto Nuovo, ancora una volta insieme. Non solo qui tra noi, ma tra noi, sparsi in tutta Europa. Vogliamo salutare tutti da ogni nazione, siate collegati con noi. Anche quando ci vedrete in replica, nei video, siate benedetti. Attraverso preghiera, attraverso la musica, un dono di Dio, attraverso la sua parola che ora vogliamo condividere. Ripeto ancora una volta, stiamo trattando il tema della preghiera, sono spunti di riflessione quelli che ci diamo affinché possiamo meditare, affinché possiamo decidere di sperimentare ciò che il Signore ci suggerisce attraverso la sua parola, rompendo schemi, religiosità, ritualismo, rompendo ogni forma di oscuramento di quello che è il gusto della comunione con Dio, che molti hanno perso perché si sono lasciati convincere o da questo mondo o dalla religiosità, il che spesso combacia. Vogliamo iniziare? Stasera parliamo in particolare, avrete capito, dell'autorità della preghiera. In Cristo noi abbiamo autorità. Vogliamo comprendere durante questo percorso come possiamo dire che quando noi preghiamo abbiamo autorità e siamo in autorità. C'è differenza tra avere autorità ed essere in autorità. Direi che l'uno è la conseguenza dell'altro. Essere in autorità è una questione di posizione. Avere autorità è un effetto della posizione in cui ti trovi, se la manifesti nella verità Forse è un po' troppo complesso subito all'inizio questo concetto, ci sono molti aspetti, ma ve lo do così, per riflettere. Dunque, abbiamo visto nelle serate precedenti, negli incontri precedenti, che lo scopo della preghiera è proprio quello di essere il veicolo mediante il quale possiamo avere comunione con il Dio invisibile, parlando a Lui, ricevendo istruzioni e dando apertura in terra al cielo affinché Lui possa operare. È la preghiera quel mezzo attraverso il quale il nostro spirito da una parte ha contatto con il cielo e dall'altra riceve ciò che il cielo vuole e lo scopo del creatore divino si manifesta, si fa vedere sulla terra. Quante volte tutti noi che siamo qui presenti all'ascolto abbiamo avuto modo di sperimentare questo che sto dicendo? Voglio dire, quante volte avete visto nella vostra vita la preghiera avere effetto e la preghiera consentire al Signore di operare attraverso di noi, come ho detto all'inizio, con noi. Lui si chiama Emanuele, si è dato questo nome da solo nella Bibbia, e ho scoperto, mentre tutti dicono che Emanuele vuol dire Dio con noi, ho scoperto vuol dire Dio in noi. Comunque andate a vedere meglio, vi do un altro spunto ancora, per un'ulteriore ricerca. Dice, ma che differenza fa? Mi piace più in noi, già che l'ho scoperto, lo voglio dire, perché Dio vive in noi e quando vive Lui in noi e non più noi, è una vittoria completa, perché è già stata vinta quella partita. Infatti, questa è un po' la fine, ve l'anticipo. Per pregare in autorità occorre lasciare Gesù Cristo vivere in noi. Il segreto è tutto qui. Che vuol dire, come disse Paolo, non più io che vivo, ma Gesù Cristo che vive in me. Quindi quando alla posizione che hai riassunto in Cristo dai spazio alla persona del Cristo nel quale sei seduto, Lui può finalmente operare secondo la sua volontà. Qual è il presupposto? L'accordo. Se siamo d'accordo con Lui, non ci sono problemi. Precisato questo riguardo allo scopo, ancora voglio parlarvi del diritto alla preghiera. Tutti, e se avete ancora questi retaggi religiosi, per favore, cercate, se vi piace, di toglierveli dalla mente. La preghiera non è un obbligo, la preghiera non è una penitenza, la preghiera non è una punizione. Come molte volte alcuni sono abituati a pensare, conosco molte persone che la pensano così. E la preghiera stasera scoprirete che è un diritto. Appunto, siccome noi siamo cittadini di un regno, di un paese, noi parliamo dei diritti che vigono in questo paese e il diritto alla preghiera è uno dei quali non si parla mai, perché spesso la si usa per poter adempiere degli obblighi o come gettone in quel famoso jukebox, il che non va bene né nell'uno né nell'altro caso, perché la preghiera non è né un gettone né un obbligo assunto, la preghiera è un diritto, come abbiamo già detto altre volte, che consente al cielo di poter operare attraverso di noi sul visibile. Dov'è che ha origine questo diritto a pregare? Dice, ma che fai? Preghi? Sì, perché? Perché è un mio diritto ed esercito il mio diritto. Non so quante volte avremmo sentito questa cosa, non molte credo. Bene, l'origine di questo diritto sta proprio nella relazione di amore che abbiamo con il Padre, con Dio. L'origine del diritto sta nella persona di Dio che ce lo ha dato. Vedremo meglio. Ancora, l'origine di questo diritto quindi sta proprio non solo nella persona di Dio e nella sua relazione con noi, ma nello scopo che Lui aveva in mente per noi quando pensò a tutto. Ricordate? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e regni, quel domini, regni, la parola usata anche in ebraico è regnare, proprio il verbo indica il regnare, sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, e la versione 70 traduce, dice anche su tutta la terra, omessa in altre versioni, ma È chiaro, lo scopo di dominio è quello che dà modo alla preghiera di avere senso, perché se noi dobbiamo dominare, la preghiera è il veicolo con il quale noi riceviamo istruzioni e diamo ordini. Dunque, tutto questo che all'origine era, diciamo, previsto e fatto da Dio per noi, ricordate, Adamo nell'Eden, poi Eva, dovevano dominare, soggiogare, essere fecondi, moltiplicarsi, riempire la terra, dovevano coltivare e custodire. Questi erano gli incarichi che Dio aveva dato. Questo durò ben poco, scherzosamente diciamo è durato 2 capitoli di tutta la Bibbia, del primo libro della Genesi, e poi il peccato, diciamo, ha prodotto una rottura, un qualche cosa, per cui questo diritto alla preghiera è venuto meno, non perché non abbiamo più il diritto da parte di Dio, ma perché non lo potevamo più esercitare. Questo è un concetto un po' giuridico, e cioè la titolarità del diritto non viene meno perché Dio ha fatto di tutto perché noi potessimo riavere la cittadinanza e la figliolanza. Dio vuole che noi esercitiamo da capo, come all'origine, ogni nostro diritto, quali suoi figli, cittadini e ambasciatori. Il problema è che l'uomo si è separato da Dio, volendo far da solo, dichiarando indipendenza, e quindi che cosa ha prodotto questo? Vi do 4 elementi per riflettere, poi alla fine li troveremo di nuovo qui. Isolamento rispetto a Dio, la separazione da Dio, perché lo spirito dell'uomo è, come dire, rimasto morto rispetto a Dio. Quindi isolamento rispetto a Dio. Insicurezza, ha prodotto insicurezza il peccato e la caduta, perché l'uomo non era più sicuro che quel che faceva lo stava facendo bene, cioè nel modo giusto. Non so se vi siete mai trovati in questa condizione, di fare qualche cosa e di dire: ma starò dalla parte di Dio o no? Starò facendo la cosa giusta secondo Dio o no? Questa insicurezza non era prevista, non è una cosa creata da Dio dentro di noi, è una conseguenza della caduta. Ancora ha portato incertezza su quello che Dio vuole. Quante volte avete pensato: cosa vorrà Dio da me? Quale sarà la volontà di Dio nella mia vita? Cosa dovrò fare ora? Quindi non tanto lo faccio bene o male, quanto cosa vuole che faccia. Quindi anche l'incertezza, e infine la perdita del senso, dello scopo della nostra vita, tanto che abbiamo iniziato a non sapere perché siamo stati creati e siamo nati. Questi effetti della caduta inevitabilmente hanno influenzato anche la nostra preghiera. Il nostro modo di pregare è informato da queste conseguenze piuttosto che da quella che era la situazione d'origine. Dunque era necessario che il Signore restaurasse l'uomo nella sua posizione originaria, cioè lo mettesse di nuovo in grado di poter fare quel che lui aveva previsto che facesse da principio. Mi avete seguito? Riuscite a capire questo? Restaurazione vuol dire riposizionare l'uomo nella posizione in cui era prima che cadesse, affinché tornasse ad avere quella relazione d'amore con lui, tornasse ad esercitare quei diritti che gli erano stati attribuiti per manifestare la vita di Dio sul pianeta. Dunque, la restaurazione mette l'uomo nella condizione di tornare all'origine. Qual è il problema? Perché dico mette l'uomo nella condizione e non dice l'ha rimesso nella condizione? C'è un uomo rimesso nella condizione. Il Signore Gesù Cristo si è ripresentato al Padre come secondo uomo, e lui è la nostra garanzia. Diciamo, lui è quello che ha adempiuto tutta la legge e che è, infatti in lui noi riabbiamo la figliolanza con il Padre. Il problema è che anche noi possiamo avere quella posizione solo se lo vogliamo. La libertà che Dio lascia ai suoi figli, o comunque agli uomini in genere, è proprio questa: se vuoi ti ho rimesso in condizione di, se non vuoi rispetto la tua scelta, per quanto possa essere doloroso per il Signore. Chi è padre qui o madre comprende quello che sto dicendo. Se Dio non avesse tenuto conto e rispettato la libertà dell'uomo, avrebbe fatto né più né meno come Satana, che vide bene di usurpare l'autorità che l'uomo aveva ingannandolo e portandolo l'uno all'idolatria, l'altra alla confusione sulla parola di Dio. Dunque, questa è la situazione. La restaurazione è un'opportunità che noi abbiamo. Dio l'ha già fatto, tutto è compiuto. Lui ha già fatto tutto. Dopo essere risorto e asceso al cielo, siede alla destra del Padre ed è lì, ed è sempre ad intercedere per noi, è il nostro avvocato, Gesù Cristo. E questa opportunità noi l'abbiamo, di poter tornare all'origine. Non vorrei che ci fosse confusione su questo punto. All'origine c'era un luogo chiamato Eden, dove c'era una speciale situazione perché lo scopo di Dio potesse realizzarsi. L'uomo volle far da sé e questa relazione con Dio che consentiva questo si ruppe per volere dell'uomo, che si ammutinò sostanzialmente, proclamò indipendenza, dice la terra è una colonia, me la gestisco come pare a me. Da quel momento, siamo a Genesi 3, fino a che non arriva Gesù sulla scena, è tutta un'opera di preparazione alla restaurazione dell'uomo, portandolo dalla venuta di Gesù a prima della caduta, che è in Genesi 3. Quindi l'opera della salvezza non è altro che rimettere a posto l'uomo, spirito, anima e corpo, in modo da poter compiere l'incarico che gli è stato affidato ed essere felice. Gesù aveva sempre questa parola sulla bocca, beati, felici vuol dire, no beati, felici coloro che, e sappiamo tutti quello che disse. Dunque la decisione sta all'uomo, e se qualcuno ancora pensa che non sia possibile, Matteo 19:26 ci ricorda che Gesù disse per l'uomo: difatti è impossibile, ma con Dio tutto è possibile. Quindi se avete dei dubbi sul fatto che sia possibile vivere nell'autorità dei figli di Dio come era all'inizio, ricordate questa parola: Dio ti dice io l'ho fatto e con me tutto è possibile. Vedete, Dio non cambia idea. Iniziò in Genesi 1:26, domini su tutta la terra, soggiogala, coltiva, è tutto tuo, dai il nome alle bestie, prendi le erbe, fa tutto secondo il mio piano. Non ha cambiato idea. È venuto Gesù, ha detto eccomi arrivato, il regno è qui, cambiate mentalità, dovete pensare in un modo diverso. E ora siamo di nuovo nella posizione di poter esercitare i nostri diritti di figli. Questo è il miracolo, il mistero. Nella fede possiamo comprendere. Vedi, quando Dio ha dato questa opportunità, come ha potuto, dalla situazione, lo stato in cui era l'uomo decaduto dalla posizione di dominio, farlo tornare in quella posizione? Ha aperto una nuova via. Questo è il segreto. Lui ha aperto una nuova via, l'ha aperta con il suo sangue. Questa nuova via che ha riaperto consente all'uomo di ritornare nella posizione in cui era all'origine nel piano di Dio. Consente all'uomo di essere restaurato, riposizionato da dove era caduto. Cari amici, Adamo non cadde dal cielo, Adamo cadde dalla posizione di dominio sulla terra. Questo è un punto fermo e Gesù è venuto a riaprire quella strada per poter tornare in quella posizione. La posizione è dinanzi al Padre, alla sua presenza in comunione con Lui, grazie al suo sangue. Questa è la nuova via vivente.
Il tuo sangue, Signor Gesù, è la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce. Tvoi è krvi, Ježiš moj pan, mame novu zestu života, a tvoju pritomnost nam prinaša. sangue.
Signore Gesù, è la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce. Il tuo sangue, Signore Gesù, è la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce.
Genesi 3, 24. Ascoltate queste parole. Se potete, chiudete gli occhi e gustatele per avere rivelazione sul significato di questo annuncio che Gesù disse: io sono la via. È un mistero. La via è una persona. Io sono la via. Genesi 3:24. Il Signore Dio scacciò Adamo dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Dio chiuse quella via, mise a guardia i cherubini, la fiamma della spada folgorante per custodirla. Quella via, amici, era chiusa. E nella lettera agli Ebrei, al capitolo 10, leggiamo: avendo dunque, fratelli, piena fiducia di entrare nel santuario insieme a Dio, stare con Lui, dove è l'albero della vita, piena fiducia per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Quella via non è stata riaperta, c'è una nuova via ed è vivente perché Gesù Cristo è risorto dai morti, è vivente, il suo sangue è quella via, Lui stesso, la sua vita, Lui è la via attraverso la quale possiamo riavere accesso dinanzi al Padre, nella posizione cioè in cui eravamo all'origine, dinanzi al Padre, per mezzo di Gesù Cristo. Non c'è altra via, non ce n'è un'altra. È l'unica aperta per tornare nell'Eden, dove possiamo funzionare secondo il piano originario e avere autorità quando preghiamo, avere relazione con il Padre, non essere mai incerti, non essere insicuri, avere fiducia, avere autorità sul territorio che ci è dato, avere autorità sulle aree della vita che dobbiamo coltivare. Questa è la nuova via vivente. Soltanto per mezzo di Cristo siamo restaurati nel nostro scopo in Dio e soltanto per mezzo di Cristo abbiamo diritto di pregare con autorità. Aprite bene quegli schermi. Per pregare con autorità non occorre gridare, non occorre essere ordinati, non occorre avere vestiti e guardaroba di ogni genere addosso. Per avere autorità occorre entrare nel santuario per mezzo della nuova via vivente, Gesù Cristo. Solo per mezzo di Lui, essendoci accostati al Padre, possiamo con piena fiducia parlare e agire dinanzi a Lui, con Lui, in Lui. Questo è ciò che Dio ha fatto, ci ha rimessi in grado di funzionare.
Il tuo sangue, la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce, il tuo sangue.
Efesini 3:12 dice: Gesù Cristo ci dà il coraggio. Sono andato a vedere il greco, perché ho questo vizio di vedere dal greco cosa dice la scrittura, e dice: in Lui, in Gesù Cristo, abbiamo la libertà, che vuol dire anche il permesso o la licenza. Abbiamo la libertà, pensate un po', di parlare e agire. Lo ripeto, in Lui abbiamo la libertà di parlare, la libertà di agire e l'avvicinamento nella confidenza. In Lui ti puoi avvicinare con piena fiducia, con confidenza al Padre, dinanzi al quale sei nella libertà di parlare e di agire. Questo è il senso. In altre parole, noi siamo liberi di godere della comunione con il Padre per mezzo di Gesù Cristo, e abbiamo confidenza, piena fiducia, non temiamo la sua presenza. Per questo possiamo pregare con autorità, perché non c'è vergogna, non c'è paura in Cristo. Amen. Per restaurare il principio, o meglio restaurare la situazione di inizio, Cristo dovette farsi uomo e rappresentare quelli che sulla terra avevano legalmente l'autorità dal Padre. Erano gli uomini. Ecco, Lui si fece uomo per poter parlare agli uomini e per poter redimere gli uomini. Gesù Cristo non aveva peccato, Gesù Cristo si umiliò totalmente, cioè abbassò se stesso alla condizione servile. Alcune traduzioni dicono: non fu geloso del fatto di essere Dio. E inoltre adempì tutta la legge. Per cui Gesù Cristo, che compì tutto ciò che era previsto nella legge, senza peccare e umiliandosi totalmente, è il modello che ci offre Lui stesso per poter capire come dobbiamo pregare e che senso ha la nostra preghiera in relazione ai concetti di dominio e di autorità. Vediamo quali erano le qualità di questo secondo uomo. Sapete bene che Gesù è chiamato secondo uomo, richiama tutti alla memoria la prima ai Corinzi, capitolo 15, verso 45, mi pare che sia, appunto, dove è chiamato il secondo uomo. Mentre il primo uomo divenne un'anima vivente, il secondo divenne uno spirito datore di vita. Questo è il paragone che fa Paolo, appunto. Il secondo uomo, Gesù Cristo, quali qualità aveva? Innanzitutto vi offro 4-5 punti. Il primo è questo: Lui, che è venuto a restaurare gli uomini nella loro posizione, è venuto come uomo ed era l'immagine di Dio. Offro ai vostri spunti di riflessione 2 Corinzi 4:4, dove dice: Cristo, che è l'immagine di Dio. Ancora Colossesi 1:19, dove dice che è piaciuto a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza. E va letto, vi consiglio, con Colossesi 2:9-10, quindi da 1:19 a 2:9-10, dove dice: è in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. E voi partecipate della pienezza di lui, che è capo di ogni autorità e di ogni potenza. Quindi quando noi partecipiamo della pienezza di Gesù Cristo, che è l'immagine di Dio, la sua pienezza diventa la nostra e anche noi possiamo nel nostro capo esercitare ciò che lui ha diritto a fare su ogni autorità e potenza, che non ce n'è una pari a lui. Capite che in Cristo abbiamo una posizione che nessun altro ha. Colossesi 1:15, egli è l'uni, è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. Dunque, Gesù Cristo prima di tutto aveva queste, era immagine di Dio, ribadito, perché? Perché Dio voleva riportare la sua immagine piena, sentito la pienezza sulla terra. Punto numero due, aveva una profonda relazione con, d'amore con il Padre, e questo lo possiamo vedere soprattutto, vi suggerisco il Vangelo di Giovanni, se volete 3:35, dove dice: il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Giovanni 5:20, il Padre ama il Figlio e gli mostra sempre tutto quello che fa. Ancora Giovanni 10:17, per questo il Padre mi ama, dice Gesù, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Voleva dire che lui fa la volontà del Padre. Il piano era quello di dare la sua vita in riscatto per tutti gli uomini, per poi risorgere e ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo sulla terra. Quindi questo era il piano. Lui dice: lui mi ama perché io voglio fare la sua volontà, do la mia vita e poi me la riprendo. Giovanni 10:30, io e il Padre siamo una cosa sola. Quindi immagine di Dio, profonda relazione d'amore con il Padre, e poi un terzo elemento di qualifica è che lui ha sempre e solo vissuto per fare la volontà di Dio. Cari amici, fratelli e sorelle, ascoltate bene. Quanti di noi vivono ogni attimo della loro vita? E forse noi sì, non lo so, molti cristiani no. Quanti vivono ogni attimo della loro vita per fare la volontà del Padre? Ecco, Gesù ha vissuto così, ogni attimo, ogni istante della sua vita. E Gesù era vero Dio, ma era anche vero uomo. Sappiamo bene quanto l'umanità in Cristo abbia portato Lui di fronte a tutte le situazioni in cui possiamo trovarci noi. Ricordiamo uno per tutti il momento prima del suo arresto, quando pregò perché quel momento passasse. Quindi Gesù ha vissuto ogni istante solo per fare la volontà del Padre. Giovanni 4:34, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere la sua opera. Giovanni 5:30, da me non posso fare nulla. Giudico da ciò che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Giovanni 6:38, sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Matteo 12:50, chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli è mio fratello e sorella e madre. Dunque vi sto portando su questo, abbiamo autorità nella posizione in cui siamo in Cristo. Dio ci ha dato questa opportunità. Quando siamo in Lui, per poter funzionare come Lui, dobbiamo lasciare che la sua vita si manifesti attraverso di noi. Cioè dobbiamo voler fare la sua volontà. Ancora Gesù aveva questa qualifica o questa qualità, manifestava questa cosa tipica, non poteva farci niente, un re, e quindi regnava con autorità. Ricordate Matteo 11:5, quando vennero a chiedergli: ma sei tu quello che deve venire? Dice: guarda un po', i ciechi ci vedono, i storpi camminano, i lebbrosi sono sanati, i morti risuscitano. E poi disse: la buona notizia è predicata ai poveri. Un'altra volta spiegheremo meglio questa affermazione di Gesù, che la buona notizia è predicata ai poveri, però lui regnava con autorità. In Filippesi 2 abbiamo quelle parole meravigliose dove ci dice che prima Gesù si è umiliato, si è spogliato di se stesso, si è fatto obbediente fino alla morte di croce, e il Padre per questo gli ha dato quel nome che è al di sopra di ogni altro nome. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, il Signore. E ancora in Apocalisse Gesù è chiamato il Re dei Re, il Signore dei Signori. E ancora il regno del mondo, Apocalisse 11:15, è divenuto proprietà del nostro Signore e del suo Cristo. Quindi aveva queste caratteristiche, ve le ripeto: immagine di Dio, piena e profonda relazione d'amore con il Padre, vive solo per fare la volontà del Padre e regna con autorità. Ebbene, noi siamo chiamati, siamo rimessi nella situazione, anzi lo dico meglio, in quanto chiamati, di funzionare come Lui. Ovviamente l'ambiente nel quale veniamo riposizionati. Voglio farvi capire questo. Se io ero in questa situazione all'origine, poi a causa di una mia dichiarazione di indipendenza mi trovo in quest'altra posizione, quando torna qualcuno a rimettermi qua, torno in un ambiente che non è lo stesso. L'ambiente è diverso. Le chiavi per funzionare, i segreti del regno dei cieli, non sono le chiavi per funzionare nel mondo. Quando sei riposizionato, devi funzionare secondo i principi di quel paese dove vai, torni ad avere la cittadinanza di quel paese. Quindi sei riposizionato in questo ambiente dove funzioni per fede, nell'amore. Se vuoi fare la volontà del Padre, se rinunci alla tua vita per far vivere quella del tuo capo e Signore in te. Forse è più difficile per qualcuno che non dire che prega con autorità per altri motivi, ma questo è l'unico motivo, non ce ne sono altri. Pregare con autorità vuol dire pregare in Cristo e nel suo nome, perché è il capo. E quando preghi nel nome del capo e stando in lui, ogni potenza, ogni autorità è sottoposta. Cristo aveva il potere di regnare in terra e di fare intervenire il cielo, perché era l'uomo perfetto ed il perfetto sacrificio. Lui, in quanto era chi era e in quanto ha vissuto come ha vissuto, aveva il potere di regnare in terra e di far intervenire il cielo. Ve le volete mettere scritte da qualche parte queste parole? Se sei in Cristo, se vivi secondo la volontà del Padre, hai il potere di regnare in terra e di far accadere le cose perché fai intervenire il cielo. Queste sono due cose che Dio vuole che tu faccia. È il tuo più grande tifoso, perché è il suo proposito iniziale, e ha dato il suo Figlio perché noi tornassimo ad avere questa relazione con Lui. Per mezzo di Gesù Cristo puoi farcela anche tu. Sei abile, sei capace, perché in Lui puoi fare tutto questo. E non solo, Lui è lì che intercede incessantemente per tutti noi dinanzi al Padre, è il nostro sommo sacerdote ed è anche il nostro avvocato nei cieli. Lui ci rappresenta ed è la nostra giustificazione. Non abbiamo altre giustificazioni se non Cristo Gesù in cielo, che mostra l'uomo giusto, l'uomo perfetto al Padre, dicendogli: hai di nuovo il Figlio. In Lui, il secondo uomo, siamo una nuova creazione. Io spero che riuscite ad avere luce su questa verità. Essere una nuova creazione non vuol dire non avere problemi, non vuol dire dire: questo non mi appartiene, non mi succederà mai. Essere una nuova creazione vuol dire regnare in ogni situazione che la vita ti propone. riaffermare la verità del Padre che è Gesù Cristo in ogni circostanza e passare oltre, attraversare anche il buio più fitto. Solo per fede, nel buio, possiamo credere a quello che Dio ci ha detto nella luce. Un'altra volta questo. Per mezzo suo abbiamo avuto il suo Spirito e lo Spirito Santo vive in noi. Solo grazie allo Spirito Santo che è in noi, è Dio in noi. Romani 8:26, e Lui intercede con gemiti inesprimibili continuamente, quando noi non sappiamo nemmeno cosa dire. Allora abbiamo Gesù in cielo che intercede sempre per noi. Ricordo alcuni passi della Scrittura, nient'altro. Lo Spirito Santo è in noi, che continuamente intercede quando non sappiamo nemmeno cosa dire. Perché abbiamo la benedizione di poter di nuovo essere d'accordo con Dio. Lo Spirito Santo in noi ci rende in grado di essere d'accordo con Dio. Amici, la pace è quando la parola di Dio è logica per la tua mente. Questa è la pace. Quando è logica non puoi non essere d'accordo. E lo Spirito Santo ti illumina. E se gli fai spazio, ti apparirà logico tutto ciò che Dio ti dice. Ecco perché poi vuoi vivere ogni istante per fare la sua volontà. E non solo, colui che ci ha redenti, colui che è il nostro re, è anche il nostro giudice. L'avvocato e il giudice sono la stessa persona. Come puoi perdere la causa? Impossibile, impossibile. La nuova via vivente. Il Verbo si fece carne per rappresentare coloro che sulla terra erano stati posti per rappresentare l'autorità divina. Come uomo fu perfettamente obbediente, in perfetto accordo con il Padre, senza peccato. Lui poteva restaurare quella relazione e lo fece. Vinse il peccato e la morte per mezzo del suo sacrificio di croce. E poi Gesù è risorto dai morti, vittorioso. Ha potuto sconfiggere Satana, riprendere quell'autorità in terra che era stata usurpata dal nemico infernale ed essere di nuovo in grado di manifestare la potenza dei figli di Dio attraverso gli uomini sulla terra. Gesù. preghiamo, preghiamo nel suo nome, invochiamo il suo nome, invochiamo il suo nome. Signore, alziamo le nostre mani davanti al tuo trono. Grazie Gesù. Ti ringraziamo Signore per la salvezza. Ti ringraziamo per la tua croce, Signore. Ringraziamo Signore per averci redenti con il tuo sangue. Grazie Signore per ciò che hai fatto. Sempre.
Santo, santo,
santo, santo.
Nulla è impossibile a te, Signore. Noi ci prostriamo davanti al tuo trono, Signore. Yeshua. Mio Dio, mio Signore. Dio potente. Gesù è la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce. Il tuo sangue,
Signor Gesù,
Signor Gesù,
è la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce.
Il tuo sangue,
Signor Gesù, è la nuova via vivente che alla tua presenza ci
Ježíš môj Pán, máme novú cestu života a Tvoju prítomnosť nám prináša. Tvoje krvi, Ježíš môj Pán, máme novú cestu života a Tvoju prítomnosť nám pritráša. Ja patím Tebe, Ježiš môj král. Ja patím Tebe, Ježiš môj král. Sangue, Signor Gesù, è la nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce. Gesù, Gesù.
Il Signore ci ha dato la libertà per mezzo del suo sacrificio sulla croce, riscattandoci a prezzo del suo sangue, affinché noi potessimo, rinascendo dal suo spirito, tornare nella posizione in cui Dio ci ha sempre pensati. E ora ci vedeva di nuovo in Cristo, dinanzi a Lui, ripresentatosi come il secondo uomo, davanti al Padre. Attraverso la redenzione noi abbiamo avuto la possibilità e l'abbiamo di avere trasferita l'autorità di Cristo a noi di nuovo per esercitare lo scopo del Padre sulla terra, fare la sua volontà. Chi accetta Cristo ha il potere e l'autorità del Figlio. Chi accetta Lui ha la exousia, ancora il greco, scusatemi, exousia, autorità, potere, diritto di essere figlio di Dio. Questo dice, i suoi non l'hanno accolto, non l'hanno voluto, ma tutti quelli che lo accolgono hanno la autorità, il diritto, il potere di diventare figli di Dio. perché vengono generati da Dio. Nicodemo si presentò a Gesù: come posso io far parte di questo tuo regno? Devi rinascere dall'alto, dallo spirito devi rinascere, Nicodemo. La redenzione. Questa è la relazione tra la redenzione e la preghiera. Redenti, riposizionati, trasferita l'autorità dal capo a noi e pregando la esercitiamo sulla terra nel nome del capo, del Re Supremo, Gesù Cristo, il Signore. La preghiera è un diritto, la preghiera è un privilegio dei figli, la preghiera è un privilegio dei redenti, la preghiera è un diritto, esercitatelo da oggi, è un diritto dei redenti vivere la restaurata relazione d'amore con Dio ed essere d'accordo con Lui. È tuo diritto essere d'accordo con il Padre, è tuo diritto essere d'accordo con il Padre e con gli altri che credono in Cristo Gesù, è un tuo diritto. Suo nome,
Gesù, Gesù, Gesù.
La volontà di Dio è che ogni persona redenta, cioè che accetti la redenzione operata da Cristo, governi la terra per mezzo dello Spirito di Cristo. Questa è la volontà del Padre, che se accetti la sua redenzione per mezzo del suo Spirito, tu possa compiere la sua volontà. Questo è il mistero, di ricapitolare tutto, le cose del cielo e quelle della terra in Cristo. E il suo spirito in noi ci consente di essere d'accordo con il Padre. Cari amici, vorrei demolire un altro baluardo, ed è questo: tutte le volte che noi parliamo di regnare, dominare, manifestare la vita di Dio attraverso di noi, agire con potenza, con autorità, dicono che sono parole di superbia. Molti lo dicono, eppure sono le parole di Dio per noi: domina su tutta la terra, soggiogala, coltiva, custodisci, dà il nome, usane, mangia tutto. È forse superbia? Non voglio fare un'argomentazione un po' avvocatesca, ma se fosse superbia dominare, cioè governare la terra per conto di Dio, dunque l'umiltà sarebbe debolezza, indegnità, incapacità. Lo ripeto. Se sei un superbo perché vuoi governare la terra per conto di Dio e nel suo nome, allora per essere umile devi essere debole, incapace, indegno. Amici, la redenzione operata da Cristo ci ha rimesso in sella, ci ha rimesso a posto, ci ha rimesso nel posto giusto in Lui, dinanzi al Padre. Satana non ha più autorità su di noi. Questo è il frutto, l'effetto della redenzione: non ha più autorità su di noi. Noi non siamo più del mondo, perché grazie alla liberazione per mezzo di riscatto non siamo più del mondo. Noi veniamo da un altro mondo. Gesù disse: il mio regno non è di questo mondo. Eppure pregò: Padre, non li togliere dal mondo, perché se non ci siamo noi, la Chiesa, chi porta il messaggio? Per chi non l'ha sentito. Noi siamo i cittadini del Regno di Dio, siamo una nazione santa, siamo un popolo di sacerdoti. Satana non ha più autorità su di noi.
Il peccato non ha più autorità su di noi. Siamo in Cristo, siamo divenuti la giustizia di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Lui ci ha liberati. Abbiamo autorità nel nome di Gesù. Abbiamo autorità nel nome di Gesù. Giovanni 14. Abbiamo, ve le leggo io queste parole. Se volete, ascoltatele, assaporatele. Giovanni 14, 12, 14. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Giovanni 16, 23, 24. In verità vi dico, se chiedete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Abbiamo autorità nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù abbiamo accesso al Padre. Nel nome di Gesù. Giovanni sempre 16, 26, 27. In quel giorno chiederete nel mio nome e io non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama, poiché mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Abbiamo autorità nel mondo. Giovanni 15, 7. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. L'accordo con Dio e tra di noi è il presupposto perché attraverso la preghiera possa manifestarsi la sua volontà. La preghiera è il mezzo, è il veicolo. La preghiera. Gesù modello di dominio e di autorità. E ha trasferito a noi. Quel che fece lo fece come uomo. Pregava sempre per mantenere la relazione col Padre. Funzionava perché aveva relazione, conosceva il suo scopo, pregava secondo la volontà del Padre. Per questo il Padre ha messo in noi il suo spirito perché potessimo essere d'accordo con Lui e osservare tutti i suoi precetti. Pensate che in Filippesi 2,5, anche questa l'ho dovuta rivedere andando sul greco, dove dice abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, in altre versioni dice abbiate gli stessi pensieri. Ebbene nel greco dice in voi pensate queste cose che furono in Cristo Gesù. In voi pensate queste cose. Quali cose? Che pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, la morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, poiché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Gloria di Dio Padre, in voi pensate queste cose che furono in Cristo Gesù, in voi pensate queste cose che furono in Cristo Gesù. Questo nella nuova alleanza, quello che era in Lui è in noi e lo possiamo pensare. Sottomettete il vostro spirito, la vostra anima al vostro spirito, avrete gli stessi pensieri del Signore Gesù Cristo. E Lui ti dice, a te ho dato il potere di legare e di sciogliere in terra. Se lo fai in terra, lo considero fatto in cielo. Se vi mettete d'accordo in terra, il Padre che è nel cielo vi darà quello per cui vi siete messi d'accordo. Dove sono due o tre di voi nel mio nome radunati, io sono lì. Quale garanzia del trasferimento? Lui ci ha redenti, ci ha rimessi in posizione ed è in noi.
ed è in noi e ci ha trasferito la sua autorità. Non più isolamento, non più incapacità, non più insicurezza, non più incertezza, non più indegnità, non più paura, non più vergogna. Abbiamo lo Spirito Santo in noi, lo Spirito Santo che ci consente di esercitare i nostri diritti di figli. Preghiamo dunque perché siano superate queste fortezze del passato, della religiosità, dell'ignoranza, e perché noi tutti possiamo pregare, non più basati sugli effetti della caduta, isolamento, indegnità, incapacità, vergogna, paura, ma sugli effetti della redenzione di Cristo a nostro favore. Cambiamo mentalità. Preghiamo sulla base degli effetti della redenzione, non sugli effetti della caduta. Quando inizi a pregare non dire ma io sono indegno, no, quello è l'effetto della caduta. Quando preghi sappi dove sei, in Cristo, per effetto della redenzione da lui operata, ti ha liberato con riscatto. Cambia mente, cambia mente. Dice ma io non ho autorità per cacciare i demoni, quello è l'effetto della caduta. Comincia a pensare dal redento. In te pensa queste cose che già furono in Cristo Gesù. Amen. Ok, allora preghiamo affinché possiamo esercitare questo nostro diritto stasera.
Perché per il sangue di Gesù noi abbiamo pieno diritto, siamo figli del Dio vivente. Egli ci ha guarito con le sue piaghe, con il suo sangue ci ha ricomprati. Ognuno preghi proclamando il nome del Signore Gesù, che è il nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è altro nome al quale è stata data autorità nei cieli. E tu sei in Cristo, seduto in Cristo nei cieli, sopra ogni autorità e principato. Con la preghiera di spostare le montagne nel nome di Gesù, per la fede in Gesù Cristo.
Amen. Vogliamo concludere questo collegamento anche con gli amici che ci vedono numerosi dalla Slovacchia, dalla Polonia soprattutto, ma anche da altre nazioni. Siamo stati insieme ancora condividendo la parola di Dio. Noi continueremo a pregare qui a Siena. Chiediamo di continuare a farlo anche voi, nelle vostre case, nei luoghi di ritrovo dove siete, affinché quel che abbiamo sentito possa diventare luce nella nostra vita. Iniziamo a fare quello che lo Spirito Santo ci confermerà dentro la sua testimonianza interiore. Dunque ci vediamo la settimana prossima su internet, non martedì, perché martedì siamo in viaggio dalla Slovacchia, dove domattina presto andremo per la scuola sul Regno dei Cieli. Abbiamo la classe del 2009 e quella del 2010. Molte persone attendono questo momento e noi stessi per primi. E lo Spirito Santo con noi. Quindi ci vediamo mercoledì per questo appuntamento sulla preghiera, non martedì, eccezionalmente solo la prossima settimana, perché non ci siamo. E quindi vi chiediamo di segnare nel calendario mercoledì sera alle 21, il giorno 10 febbraio. E poi ricordo a tutti l'appuntamento del 14 febbraio, la domenica successiva, con un seminario di un giorno su cos'è l'amore. Cercheremo insieme di comprendere che cos'è questo amore di cui tanto si parla e che c'è già la risposta nella Scrittura, dove è detto che Dio è amore, per cui l'amore è Dio. Vedremo che cosa vuol dire questo e come possiamo comprenderlo e metterlo in pratica nella nostra vita. Vi salutiamo da Siena, vi vogliamo bene. Ciao, a presto.